Yours.
Destra a sinistra. Lorenzo Bonanni e Flavio Barbaro si incontrano negli studi di Radio Incontri con un mucchio di giornali per discutere delle notizie della settimana da due punti di vista diversi, destra e sinistra. Un talk a cura di Flavio Barbaro, Lorenzo Bonanni, Emma Torresi, Desiree Caleri e Gaia Gori.
Tutti non ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra.
Benvenuti a tutti gli ascoltatori a questa nuova puntata di Destra e Sinistra. Qui in studio con me ci sono Flavio Barbaro e Lorenzo Bonanni e io sono Gaia Gori, che per oggi sostituisco la nostra Emma Torresi come mediatrice. Benvenuti a tutti e due i nostri, come dire, pugili su questo ring. E non è a caso che utilizzo questa definizione, perché oggi qui sulle frequenze di Radio Incontri ci saranno dei temi molto molto scottanti di cui si è discusso fortemente e largamente in questa settimana. E quindi allora direi che possiamo partire con il primo articolo di questa nostra rassegna stampa. Il primo articolo del quale andremo a parlare stamani è quello che viene dal Manifesto. IBA offre un premio a Carini, per noi ha vinto, no dall'Italia. E di questo articolo, il primo diciamo dei due pugili di cui che andrà a parlare di questo articolo è infatti Flavio, al quale lascio la parola.
Buongiorno. Allora, l'articolo appunto è tratto dal Manifesto, è un articolo di Luciana Cimino del 4 agosto e parla degli ultimi svolgimenti, degli ultimi accadimenti riguardo la vicenda di Iman Khelif, cioè della appunto pugile algerina che ha sfidato un'altra pugile, insomma, che partecipa alle sfide delle Olimpiadi. E gli ultimi fatti su questa vicenda sono la definizione della pugile ungherese Anna Luca Amori, che ha scritto sui social: devo combattere contro un uomo, e ha pubblicato quell'immagine.
Sì, l'ho vista.
Con un mostro per appunto raffigurare l'avversaria, e così da costringere il CIO a dare una replica, vale a dire: attenzione, perché state combattendo contro una donna in un campionato femminile, vale a dire una donna che partecipa a competizioni femminili. E il CIO di conseguenza ha rifiutato qualsiasi dibattito politico attraverso il suo portavoce, accettando però la possibilità di presentare prove scientifiche che possano appunto controbattere a questa possibilità. E ha poi aggiunto che l'odio contro Iman è deplorevole e rappresenta le donne del suo paese. E poi c'è il padre, che è stato costretto, diciamo così, mediaticamente a mostrare il certificato di nascita di fronte alle telecamere. E poi c'è la questione del premio offerto dall'IBA, no? Nei confronti di della pugile Carini, che ammonterebbe a $100,000, che però la pugile avrebbe rifiutato attraverso la Federazione Pugilistica Italiana, e questo insomma andrebbe ad inserirsi in una logica di comando, di potere che c'è tra il Comitato Olimpico e l'IBA, no? Vale a dire il fatto che l'IBA sia inevitabilmente e chiaramente controllata, se si va a vedere, insomma, appunto dai vertici, da personaggi come Kremlev, che sono oligarchi russi vicini al Cremlino, e soprattutto, cosa molto importante, proprio perché in questa vicenda hanno avuto un ruolo preponderante le regole, è stata bandita dal Comitato Olimpico nel 2019. E come io credo che sia giusto quello che poi ha risposto il Comitato Olimpico, vale a dire, questo la dice lunga sulla credibilità di un'associazione come quella dell'IBA. E appunto poi in ultima istanza ci sono state delle affermazioni da parte del ministro dello sport, che è Andrea Boldi, se non sbaglio, ecco, che praticamente, sostenendo non tanto la tesi scientifica, che è quella che è stata insomma proposta e lì si può dibattere, ma la tesi politica appunto di supporto incondizionato senza vedere alcun altro tipo di fattori, che porterebbe, a mio avviso e secondo anche dell'articolo, ha un isolamento politico, perché comunque sia anche l'organizzazione delle Olimpiadi attraverso i propri comitati è una questione politica, e il fatto di, non dico di difendere, ma di osteggiare proprio in senso, nel pieno senso della parola, potrebbe portare a delle conseguenze per i prossimi giochi.
Ecco, partiamo dal principio, no? Quindi dall'esclusione dell'IBA dal Comitato Olimpico. La giustificazione è stata per l'appunto una scarsa trasparenza anche nella gestione per l'appunto dei fondi, ma soprattutto delle gare sportive, con alcuni contenziosi negli arbitraggi. Io non vorrei che durante queste Olimpiadi l'IBA si sia voluta in un certo modo vendicare del Comitato Olimpico, come poi quasi sicuramente è stato, perché se uno va a vedere altre associazioni che offrono premi di 100.000, non mi ricordo, euro, non so in quale valuta, perché no, non si è voluto seguire quelle che erano le sue linee guida, penso forse una delle prime volte nella storia, almeno a livello sportivo. E detto questo, è chiaro che l'incontro, ora noi possiamo stare a discutere, no? Sì, ma si tratta di una persona intersessuale, quindi che ha una produzione ormonale, non è colpa sua, però l'incontro a vederlo proprio così non era alla pari, ecco. Poi noi possiamo stare a discutere quanto vogliamo, ma il problema c'è, nel senso, il problema l'abbiamo visto, abbiamo visto una Iman Khelif con due braccia da gigante contro un Angela Carini che, per l'amor del cielo, cioè per la sua categoria, quella dei 66 kg, vedendo anche altri incontri di box, perché chiaramente quando una notizia fa scalpore uno va a verificare, non è che fosse chissà quanto, no, cioè non so come dirlo, pompata, mi viene,
sì.
E basta insomma che ci intendiamo. E però quello che inizialmente, no, si era detto è addirittura questo nel 2023, è che Iman Khelif era stata esonerata poco prima di vincere l'oro in una specie di congiura per non far vincere un'atleta algerina, quando in realtà, come riporta lo stesso articolo del Manifesto, anche per un'altra boxer individuale, che è Lin Yuting del Taiwan, diciamo l'iter è stato bene o male quello. Non mi ricordo tra l'altro con chi si è sfidata, ma anche l'altra sfidante, che non era italiana e di conseguenza non abbiamo visto tutta quella che è stata la propaganda mediatica che abbiamo fatto noi in Italia da una parte e dall'altra, sia ben chiaro. Però anche lei addirittura non ha stretto la mano a Li Yuting una volta scesa dal ring. Li Yuting che credo combatterà questa sera, forse nella finale proprio dei 57 kg della categoria della box. Quindi detto questo, abbiamo visto, no, che c'è un problema, perché se questi scontri non vengono ritenuti pari, come è poi probabile che sia, perché l'IBA rileva cromosomi XY, il COI poi cerca di mettere il CIO, cerca poi di mettere in mezzo, no, alti livelli di testosterone, quindi non ci si accorda su una versione ufficiale, però il problema sussiste. Quindi nel momento in cui, questa è una cosa che voglio chiedere a Flavio, nel momento in cui ci accorgiamo che c'è un problema nella categoria femminile, quindi in questa divisione tra categoria femminile e categoria maschile, come vogliamo risolvere il problema? Perché di metodi ce ne sono molti. Escludiamo a prescindere la partecipazione in base ai livelli di testosterone? Lo possiamo fare, l'importante è accordarsi tra organismo internazionale che gestisce la box, quindi l'IBA con tutte le problematiche di trasparenza amministrativa che possa avere, e il Comitato Olimpico. Vogliamo fare una categoria a parte? Già qui è più problematico, perché si andrebbe secondo me a discriminare chi fa parte di quella categoria. Il problema è forse sorto nel 2021, quando c'è stata una rettifica del regolamento, penso per permettere anche agli atleti transgender di partecipare, e da quel momento, no, tant'è che anche la stessa presidente Meloni l'ha più volte
nelle Olimpiadi, dici?
Nelle Olimpiadi, sì, nella partecipazione alle Olimpiadi. Perché? Perché vabbè, Fratelli d'Italia e in generale la destra italiana si era schierata contro questa introduzione degli atleti transgender nelle Olimpiadi, e insomma questa rettifica del regolamento, però secondo me da rivedere sono forse i livelli di testosterone massimi per passare da una categoria all'altra. Poi è chiaro, uno non può prendere i Maneke Leaf e metterla in una categoria maschile, è ovvio che andrebbe penalizzata, finirebbe penalizzata, però bisogna comunque prendere atto che ha dei vantaggi a livello biologico che possono essere curati, perché ci sono delle cure ormonali. Poi io personalmente, ma penso nemmeno te, non sono laureato in endocrinologia, quindi no, non posso sicuramente dare informazioni precise in merito. Però ci sono delle cure ormonali, tant'è che la stessa Kelif le ha seguite, e penso che siano forse la soluzione migliore tra tutte.
Ma guarda, io penso una cosa su questo, vale a dire che forse io, oltre a non essere laureato in endocrinologia, non sono neanche campione di boxe, pensa un po'. Però io penso che forse sarebbe anche da rivedere la questione dei pesi, no? Perché, come dici, quando ci sono questioni del genere uno va a controllare. Io ho fatto, cioè mi è capitato di scorrere l'immagine della campionessa australiana, se non sbaglio, no? Che è riuscita a batterla qualche anno fa.
Forse irlandese.
Irlandese, perdonatemi. Irlandese che è riuscita a batterla qualche anno fa. E a livello di stazza fisica mi sembrano abbastanza simili, cioè, da dire, anche loro sono alquanto allenate, quindi forse è una questione di pesi. C'è da dire che, non so se, anzi sicuramente lo sai, qualche anno fa ci fu il caso di quell'atleta nel nuoto americano che appunto per una questione di identificazione andò a competere nei campionati femminili stravincendo tutte le gare. Lì è intervenuto un tribunale che giudicava su questioni sportive ed è stato deciso che passare da diverse centinaia di posizioni in basso alla prima a posto fisso proprio in prima posizione, e allora forse c'era qualcosa che non andava. Qui secondo me la questione è diversa, è una questione di pesi, e quindi non credo serva né l'esclusione né la categoria a parte. Forse la categoria a parte è un ragionamento che può intervenire appunto nel primo caso, perché appunto non solo c'è una sola identificazione, ma non c'è neanche una terapia per tentare di passare, quindi lì forse il dubbio poteva sorgere. Qui secondo me non c'è neanche la questione del dubbio, però appunto premettendo che deve essere garantita anche la competizione sportiva, quindi secondo me è una questione di pesi più che di categoria. E mentre una cosa che ci tenevo a sottolineare, che non ho detto prima, la questione del premio. Come dicevi te, è stata fatta tanta politica su questo caso. Io una cosa per Anna Carini la voglio dire, cioè voglio dire che è lodevole il fatto che abbia rifiutato il premio, perché la pressione di una questione del genere, che può essere anche quello che l'ha portata a abbandonare il ring, perché forse allora non è una questione di forza, non è una questione di superiorità, è una questione di tutto il mondo mi guarda, compresa la politica, e forse non reggo. Quindi rifiutare un premio da $100,000, con tutti i complimenti del mondo, perché non era una questione semplice.
Sì, poi secondo me ci ha messo il suo anche l'associazione nazionale nostra che gestisce la boxe, Angela Carini. Poi come vedremo...
Angela, perdono, ho detto Anna, scusatemi.
Sì, come vedremo in seguito nel prossimo articolo... durante questo periodo poi è stata colpita molto duramente anche a livello personale, quindi sì, lodevole tutto quanto, bisogna vedere anche che ruolo ha partecipato la nostra associazione che gestisce la box, non conosco il nome preciso, però quando no, si parla di premi in denaro, accettare e rifiutare, c'è sempre un po' di mediazione tra l'associazione nazionale, l'atleta stesso. E secondo me,
ma infatti
anche
le lodi vanno anche alla federazione.
Sì, no, sicuramente. Poi, nonostante ecco, i vari post che sono arrivati dalla destra, dal centrodestra, no, di conforto ad Angela Carini e anche di attacco in un certo senso al Comitato Olimpico, è lodevole per l'appunto il fatto che si è scelto di non accettare il premio. Lodevole, speriamo non sia soltanto l'ennesima mossa politica, però questo è a discrezione.
Vi trovo molto dialoganti stamani. Non siete troppo arrabbiati come l'altra volta. Mi sa che qualcosa infatti sta per accadere. Noi purtroppo non sappiamo quello che può passare per la testa a tutte queste atlete, ma sappiamo che invece qui su Radio Incontri sta per passare un po' di musica. E infatti adesso ci ascoltiamo un po' di Vecchioni. Scusatemi, ho sbagliato. Ci ascoltiamo Jorge Rivera Errans, No Longer You.
I am the prophet with the answers you seek. Time, I've unlocked it. I see past and future running free. There is a world where I help you get home, but that's not a world I know.
What?
I see a song of past romance. I see the sacrifice of man. I see portrayals of betrayal and a brother's final stand. I see you on the brink of death. I see you try a final breath. I see a man who gets to make it home alive, but it's no longer you.
This can't be.
We've suffered and sailed through the toughest of hells. Now you tell us our efforts for nothing. I see your palace covered in red. Faces of men who had long believed you're dead. I see your wife with a man who is haunting. A man with a trail of bodies.
Who?
I see a song of past romance. I see the sacrifice of man. I see portrayals of betrayal and a brother's final stand. I see you on the brink of death. I see you try a final breath. I see a man who gets to make it home alive, but it's no longer you.
E bentornati, siamo sempre qui su Radio Incontri in Blu, qui è sempre destra e sinistra e siamo sempre sul 88.4 e 92.8 di Radio Incontri in Blu. E siamo per passare ad un nuovo articolo dove però il discorso, Flavio, hai fatto un grande caos per essere più...
Ha fatto cadere
tutti i fogli, tutti i suoi appunti.
Ok, l'importante è che l'ho fatto qui, non nel discorso.
No. Vabbè, andava tutto benissimo. Qualcuno avrebbe qualcosa da ridire, però...
Forza, ne parleremo.
Va bene. Passiamo alla prossima notizia, che viene dal giornale. La battuta senza frignare, lo sfregio di Roberto Salis contro Angela Carini. E a introdurci questo nuovo articolo sarà il nostro Lorenzo Buonanni.
Roberto Salis, molto attivo su X, ex Twitter, molto attivo anche quando scriveva post in favore di Putin, quando scriveva post in favore di Nordio e di Lollobrigida. E purtroppo, a seguito della vicenda che ha interessato la figlia, ha fatto un cambio di fazione. Adesso sarebbe quasi pronto a candidarsi con il PD, cosa che la FIA in realtà non ha accettato di fare, scegliendo invece Alleanza Verdi Sinistra. Ma non è del caso Salis che parliamo oggi, perché ritorniamo sempre in tema scontro Khelif Carini. Come anticipato prima e come ho già abbondantemente discusso con Flavio nei giorni precedenti, abbiamo notato che c'è stata una spaccatura a livello politico. Questa trasmissione si chiama Destra e Sinistra, e per l'appunto, mentre la destra ha scelto esplicitamente di difendere Angela Carini, talvolta anche diffondendo fake news, lo possiamo dire, cosa che più che a una malafede, secondo me, era dovuta a una generale disinformazione, a una ignoranza generale proprio sull'intersessualità, come tra l'altro aveva riportato l'Espresso a suo tempo, cosa molto lontana da me solitamente citare l'Espresso, però purtroppo il titolo capitava a pennello.
No, in che senso?
Citare l'Espresso, il giornale.
No, senso, come che cosa diceva l'Espresso?
Diceva che per l'appunto questo scontro ci ha mostrato quanto in Italia sappiamo poco dell'intersessualità.
Ah, okay.
E questo è effettivamente vero, basta vedere, no, tutte le prime notizie che giravano lo definivano come trans, quando in realtà trans non è, ma anche per semplice logica, no? L'Algeria, come sappiamo, è uno stato prevalentemente islamico, uno stato dove non credo viga la Sharia, quindi la legge islamica, quella
più talebana,
più integralista, però dove comunque sia essere trans, essere insomma omosessuali o appartenenti alla community LGBT è di per sé un reato. Quindi già questo doveva mettere dei paletti, ecco. Ciò non toglie per l'appunto che lo scontro non fosse, a mio parere, alla pari, e che fosse giusto per l'appunto difendere Angela Carini, no? Quindi facendo anche in un certo modo le scarpe al Comitato Olimpico e dicendo datevi un attimo una svegliata. Dall'altra parte che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto a sinistra che più secondo me per una presa di posizione antigovernativa che in realtà per una vera per un vero portare avanti degli ideali ha deciso di difendere i Imane Khelif, cosa giustissima per l'amor del cielo. Il problema dove è stato? È stato che per difendere Khelif, che cosa hanno fatto? Hanno sfregiato praticamente la figura di Angela Carini. Il post di il commento in realtà di Roberto Salis ne è un esempio. Ora abbiamo preso lui, no, perché il nome fa un po' scalpore, che commenta un post per l'appunto della leghista Susanna Ceccardi su Twitter, su X adesso. Che cosa dice? Dice il riferimento alle scorse Olimpiadi che l'atleta irlandese ha battuto Khelif senza frignare. Ora, per l'amor del cielo, per quanto questo incontro possa aver fatto clamore politico, per quanto ci possano essere state delle dichiarazioni che si potevano evitare, ecco, andare da una ragazza di non mi ricordo quanti anni, comunque da una giovane ragazza che si è vista andare in fumo il suo sogno di partecipare alle Olimpiadi o quantomeno, no, di avere un buon posizionamento in uno scontro non alla pari, ecco, ce lo potevamo risparmiare. Tutto questo perché? Perché a mio parere quando Giorgia Meloni è andata ad abbracciare Angela Carini a sinistra non ci hanno visto più e hanno ben deciso, no, di insultare la stessa Angela, addirittura postando un video delle vecchie Olimpiadi, penso sì, di Tokyo, in cui dicono guardate ha finto una storta perché sapeva che avrebbe perso, quando in realtà il video si è visto bene, cioè si vede lei che cade di peso sulla propria caviglia. Ecco, questo è un qualcosa che secondo me non andrebbe fatto, ma penso anche secondo Flavio. Addirittura sono stati rivolti degli insulti, perché c'è, no, un po' questa... hanno questa capacità di rivolgere insulti sia all'atleta, quindi sia ad Angela Carini, sia al governo. Insultano Angela Carini perché fa parte della Polizia di Stato, e uno dei commenti che mi ricordo, che mi è rimasto più impresso, era più o meno questo, no? Piange perché quando non ha il manganello in mano è debole, non è in grado di fare niente. Ecco, da vedere questi commenti, insomma questi post da ragazzi anche della mia età, perché questo odio non viene spesso propagandato magari da alti esponenti di partito. Non vedremo, spero mai, un esponente di partito come una Elly Schlein dire cose simili, ma viene propagandato tutto, no, dai bassi fondi, dalle pagine Instagram, dagli attivisti, ecco, di sinistra, che più che fare attivismo, più che fare propaganda a favore della loro parte politica, decidono di screditare il governo e per l'appunto di attaccare Giorgia Meloni, perché questo è stato. Angela Carini è stato il mezzo, ma il fine dell'attacco era Giorgia Meloni.
Guarda, io riprendo le parole di Angela Carini, cioè vale a dire, io e Iman non c'entriamo niente in questo dibattito, cioè vale a dire, allora partiamo dal video delle vecchie Olimpiadi, anzi il video delle vecchie Olimpiadi, la dichiarazione di Roberto Salis, vale a dire, chi ha pubblicato il video delle vecchie Olimpiadi, quello che dicevi te della storta?
Allora, il video delle vecchie Olimpiadi è stato pubblicato varie volte.
Quindi è una sorta di, è sì, tipo una persona che è andata a riprenderlo per accreditare,
sì,
la sua tesi.
Io l'ho visto da una pagina attivista su Instagram, posso riportare il nome, Abolizione Suffragio Universale. Già il nome dovrebbe far intendere con quali grandi menti ci stiamo confrontando.
E invece Roberto Salis, hai detto che sarebbe pronto a candidarsi con il PD, no?
Roberto Salis,
stando a
sì,
dichiarazione,
mi
ecco,
sembra.
Quindi nessuno delle due, cioè nessuno dei due di fatto è, come dire, né Roberto Salis, no, lo dico con tutto il rispetto per Roberto Salis, insomma, non è una delle menti della sinistra. Diciamo, non è un...
E io ringrazierei il cielo per,
vabbè,
questa
parte,
cosa.
A parte questo, però, insomma, e chi ha ripubblicato il video è una persona come tanto, un privato, diciamo.
Sì, un privato.
Poi
cittadino.
C'è altre persone che l'hanno anche ricondiviso.
Che ha comunque un seguito, eh. Ora, se no, sembra che...
Ah, magari... no, cioè, no, certo, sì, però per dire, non è un apparato di partito, se spera.
No.
E per dire questo, cioè, vale a dire, io sono convinto di due cose. La prima, vale a dire, quello che ha detto Angela Carini, giusto? Perché continua a dire Anna, mi dispiace.
Sì, no, dovrebbe essere Angela.
Angela Carini.
Flavio, mi fai venire il dubbio.
No, ma sono convinto che tu abbia ragione. E vale a dire, né io né Iman c'entriamo qualcosa. E qui porta al secondo punto, cioè vale a dire, quello che dici te è vero. Di solito non è una cosa propagandata dai dirigenti di partito, ma una cosa propagandata dalle basi attiviste, anzi nemmeno le basi, coloro che non hanno di solito un posizionamento fisso, se non quello appunto dell'odio, quello appunto di portare avanti una determinata idea secondo determinati mezzi. Però questa cosa è presente da tutte e due le parti, perché allo stesso modo anche ciò che è stato detto nei confronti di Iman credo sia proveniente da non proprio intelligenze di partito, perché Roberto Salis, io ripeto, non lo è.
No.
Quindi questo. E c'era anche un'altra affermazione nell'articolo tuo, no, se non sbaglio, quella di Laura Boldrini, sbaglio?
Aspetta, lo recuperiamo. Anche se in realtà no, penso di no, Flavio.
Mi sembra sì, c'era
sì.
Un'affermazione che metteva in luce come,
aspetta, la ritrovo. Ok, no, sì,
come
okay,
Iman fosse, non fosse imbattuto e non fosse imbattibile. E forse è quella, mi perdonerai, forse è quella la direzione da seguire. Io sono convinto ci sia una parte, come sono convinto ci sia una parte di Resta che è pronta al dialogo, lo dimostra che siamo qui a fare un programma. Sono convinto che ci sia una parte di sinistra pronta al dialogo e che non necessariamente abbia supportato questo genere di azioni. Lo dimostra sia il fatto che siamo qui ad un tavolo a fare un dialogo, ma credo lo dimostri anche il fatto che il ragionamento di Laura Boldrini sia più su una questione di numeri che su una questione di irrispetto, una questione di attacco. Dopodiché, appunto, io lo ripeto, lode a Angela Carini e per quello che ha fatto. Insomma, io, se, la mia teoria è che quei 45-47 quanti erano secondi sul ring siano stati dettati dal fatto che sapesse che c'era il mondo lì sulle telecamere a guardare e che sapesse che c'era due parti politiche che avrebbero preso fuoco non appena quello scontro sarebbe finito.
È vero, anche se una cosa che spesso non viene riportata, ma che all'inizio soprattutto, no, dell'iter narrativo veniva spesso riportata,
sì.
Che è per l'appunto il commento di una atleta messicana, di una boxer, che al termine dello scontro di Manek e Leaf, proprio come la nostra Angela Carini, disse: non ho mai ricevuto dei pugni così forti. Ecco, il fatto che già siano due, poi non ho visto, no, io non conosco l'atleta irlandese che l'ha battuta, ho visto al massimo il video, però cioè si vedeva proprio uno stacco, e questo è vero Flavio, tra Angela Carini e queste due boxer, ma in realtà tra queste due boxer e tutte le altre appartenenti alla categoria. Quindi, come no, hai detto te all'inizio, le categorie per peso funzionano ancora? Vanno bene? Ma questo anche no, la stessa categoria uomo-donna con questi paletti funziona nel 2024? Funziona avere una categoria uomo-donna divisa in questa maniera? Ecco, su questo secondo me si dovrebbe concentrare il dialogo politico. Cioè, una cosa è magari discutere, no, in maniera costruttiva sui regolamenti, sul perché questo scontro non era alla pari, sul perché era alla pari. Non capisco perché queste pagine di attivisti, che come dici te non sono magari esponenti di partito, ma sono comunque persone con un seguito, sono persone penso anche con 100.000 follower, cioè
anche più molto spesso,
non saranno il Matteo Salvini influencer di Instagram, ma hanno comunque il loro seguito, e persone che sul post messo aggiungono il carico, cioè commenti di odio, questa che frigna, sei una falsa poliziotta, appellativi.
Ci aggiungiamo anche il fatto quella è trans, mostro, insomma,
certo, ce l'aggiungiamo dall'altra parte, sì. Da persone che però in questo caso più che per cattiveria lo fanno per una propria disinformazione, ecco. La maggior parte delle persone che uno sente
però,
dire questo trans...
Fermo. Sì. Tu te sei andato a informare però, no?
Io sì.
Nel senso, è dimostrato che comunque c'è una parte di quella fazione
ma
che...
meno male,
che,
no.
Che appunto, sì, può essere disinformata, però si va a informare e poi genera quell'opinione lì.
Sì, è anche vero.
Quindi vuol dire che chi non lo fa... Io capisco l'ignoranza, ma ad un certo punto soggiunge la cattiveria.
Sì, sì, no, ma giustamente è anche vero che la maggior parte delle persone che lasciano questi commenti sono i cosiddetti boomer, no? Quelli che magari vedono il post un pochettino più aizzante su Facebook, leggono le due parole che ci sono scritte, se è vero bene, se è una cazzata la portano avanti lo stesso, ecco. Secondo me chi è già più moderato... sia a destra che a sinistra non scrive commenti su Instagram.
Moderato tu intendi dire di animo?
Sì, temperato, okay. Temperato. Più che moderato.
Che cosa sembra che mano a mano che ti avvicini al centro dell'arco costituzionale.
No.
Ok.
Allora, direi che stiamo andando bene, però siete vi manca qualcosa questa volta, siete troppo calmi, nonostante
ragazzi,
siano...
C'è un motivo se state ascoltando
mamma
destra e sinistra
mia,
e non la zanzara.
Ecco, allora avete sbagliato programma, se volevate
no,
più brio.
No, l'avete azzeccato, non ascoltate la Gaia, rimanete qui.
Va bene, intanto che voi vi riprendete un po' per l'ultimo scontro, voi vi potete ascoltare invece un po' di Roberto Vecchioni con Ti insegnerò a volare.
D'Indianapolis è buia ma ricordo il tuono e il pubblico e un universo sordo, poi che mi viene da ridere e faccio per alzarmi che oggi devo correre e sto facendo tardi, poi che mi guardo e vedo ma ci sono le stelle fuori e un mare di colori. Se non potrò correre, nemmeno camminare, imparerò a volare, imparerò a volare. Ya, 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 ya,
partirai per Itaca, ti aspetta un lungo viaggio e un mare che ti spazza via i remi del coraggio. La vela che si strappa, il cielo in tutto il suo furore, però per navigare solo, ragazzo, basta il cuore. Qui si tratta di vivere, non d'arrivare primo, e al diavolo il destino. E se non potrai correre, nemmeno camminare, ti insegnerò.
C'è inverno se vien giù quel po' di neve, mica finisce il giorno se di notte il sogno è breve. Questa vita è una donna che ti ama come sei, questa vita è un amore che non ti tradisce mai. Questo venire al mondo è stato un gran colpo di culo, pensa se non nascevi. E se non potrai correre, nemmeno camminare, ti insegnerò.
Siamo tornati sempre qui, siamo sempre con Destra e Sinistra, sempre su Radio Incontri in Blu, e siamo arrivati all'ultima parte di questo scontro, ma che poi oggi in realtà è molto più un dialogo, molto più tranquillo.
Lo è sempre.
Va bene, va bene, va bene, ok? Io mi aspettavo un po' più...
No, la volta scorsa mi hanno anche rimproverato.
Esatto, per quello mi ricordavo di te la scorsa volta, invece no, oggi troppo calmo. E niente, ora stiamo per passare all'ultimo dei nostri articoli, ma prima di fare questo vi volevamo dire che se volete mandarci domande, volete commentare questa puntata, potete farlo inviandoci un messaggio al 333 898 2560, che è il numero di Radio Incontri, e che noi possiamo leggervi qui con noi. E intanto i nostri due sempre pugili, mi piace chiamarli così oggi, si scontreranno su questo ultimo tema. E
non mandate minacce di morte, possiamo
no
dire.
Quello sì, esatto, ma... messaggi scurrili non li leggeremo. L'ultimo articolo che andremo a, diciamo, analizzare è quello del Domani di Stefano Iannacone, che dice: un ministro da camera, Tajani è la fotografia dell'irrilevanza italiana. Chi parte dei due? Chi parte?
Allora io. Perché è un articolo di Domani, perché la struttura, come avete ben intuito, sono io che leggo giornali di sinistra e Lorenzo che legge giornali di destra. E praticamente questo è un articolo abbastanza tranquillo, in realtà, spero, perché
volevo cavarmi gli occhi quando l'ho letto.
Ecco,
però,
dai,
sì.
Subito.
Ecco, sta arrivando quello che cercavo, finalmente.
Praticamente sottolineerebbe come l'azione del ministro degli esteri, specie nell'ultima crisi internazionale dovuta ai fatti del Medio Oriente, sia di fatto irrilevante. Porterebbe a una situazione dell'Italia, come scrive l'articolo, stando a un titolo abbastanza accattivante, nella periferia della discussione internazionale, dovuta come dire, a un'azione inesistente, poiché il merito, preannuncio questa mia ipotesi, ce l'hanno i corpi internazionali, meglio i corpi diplomatici internazionali, compresi quelli italiani, non certo la posizione del ministro. Infatti l'articolo inizia con una suggestiva descrizione della giornata del ministro e sottolinea il dubbio che forse Tajani si stia dedicando molto più all'azione di segretario piuttosto che a quella di ministro degli esteri, tant'è che gli obiettivi raggiunti dalla Farnesina sarebbero dovuti ai corpi diplomatici presenti, mi riferisco in merito alla situazione a Gaza, ai corpi diplomatici presenti sul posto, che avrebbero appunto ottenuto l'allontanamento di Hezbollah dalla Blue Line e la messa in sicurezza dei militari italiani in quell'area. Quando però i trattati internazionali di pace sarebbero diventati più difficili, allora forse forse il ministro degli esteri si è tirato indietro e ha lasciato fare tutto a chi di dovere, tornando dentro il transatlantico e occupandosi di tirare nella squadra, dentro nella squadra, alcuni deputati di Italia Viva e di Azione.
Allora, partiamo dal presupposto che proprio la scrittura dell'articolo, per quanto accattivante, non mi è piaciuta. Si parte, tanto per iniziare, si parte con una descrizione, come dice Flavio, suggestiva, no? Che rimprovera al povero Tajani di essersi mangiato durante una pausa in Parlamento due pizzette e aver chiesto un caffè. Vabbè, tralasciando...
Ho detto descrizione suggestiva, non ho detto report, no, come si chiamano? Reportage giornalistico.
E per fortuna, non credo che domani sia in grado di fare un reportage giornalistico.
Ma io penso invece proprio di sì, dati gli ultimi fatti di Perugia anche.
Vabbè. Oddio, sì, in effetti.
Forse direi anche.
Allora, va bene, in questo caso, dai, diciamo che l'ha toppata. L'Italia, come ha detto anche Flavio, in realtà in politica estera in questi anni ha fatto molto più di quanto è stato fatto, no, durante tutto il periodo dei famosi governi arcobaleno. Ultimo, ma
quali
non
sono?
Per importanza, i famosi governi giallo-verde, giallo-blu, Movimento 5 Stelle, Lega, tutti quegli abbinamenti un pochettino più fantasiosi che si sono susseguiti dal governo tecnico Monti 2013.
Sì.
Ok, volevo essere sicuro di dare informazioni precise. Ecco, secondo me c'è stato uno stacco importante, no? Da una Forza Italia.
Cioè, 2013 intendi dire che finisce?
Che inizia.
Allora mi sa che prima, perché mi sembra che... Vabbè, mi sembra che nel 13 salga...
Non c'ero... No, lei.
Non mi ricordo quando ci fu il governo tecnico, insomma, con Monti, penso,
no, sì,
per
Monti,
la crisi,
sì,
del
2011,
per sanare i conti dell'Italia dopo la crisi del 2008. Quindi secondo me ci sono state due fasi. La prima fase, dove c'era Silvio Berlusconi che, pur non essendo chiaramente ministro degli esteri, per il suo grande carisma, sia alla guida del suo partito Forza Italia sia proprio a livello internazionale, tesseva rapporti un po' in quella, veniva sempre ricordata la sua grande amicizia con Putin, che abbiamo visto poi in realtà non essere il grande uomo di pace che speravamo. E a seguito, no,
l'abbiamo visto poi, oppure l'abbiamo visto anche prima.
Vabbè, prima in realtà, almeno per quanto...
Sì, giusto quel piccolo pezzo in Crimea, ma...
Vabbè, dire. Ma Flavio...
Giusto quello... qualche disordine giù in Georgia e in Armenia, ma insomma...
Però dobbiamo anche ricordare che bisogna sempre vederlo nell'ottica di un...
Capo di Stato.
Dittatore, lo possiamo dire?
Sì.
Forse no, forse sì, non vogliamo essere bombardati più a Cortona, quindi nel dubbio diremo capo di Stato. Però ecco, mentre Silvio Berlusconi, no, in questa prima fase aveva portato anche l'Italia in un certo modo, secondo me, non al centro, però spostata dalla periferia, come ci dice il Domani, nella politica estera, c'è stato questo periodo un po' di vuoto, dove spesso si sente dire no, l'Italia è piegata alle direttive europee, che in un certo senso è vero, basta vedere il ruolo completamente marginale che ha avuto Luigi Di Maio nella legislatura Conte come ministro degli esteri, e ruolo che da lì secondo me non si è più ripreso. Ora piano piano, grazie a un'altra premier che a mio parere ha un buon carisma sia a livello italiano sia a livello estero, che per l'appunto Giorgia Meloni, che a differenza di quanto detto non è sola in Europa, non è sola all'estero, ma che comunque sia sta ottenendo dei risultati. Basta vedere il famoso accordo con l'Albania, spesso biasimato, ma che in un certo senso abbiamo. Poi uno può stare a discutere, è vantaggioso, non è vantaggioso. Pare dagli ultimi aggiornamenti di sì, c'è stato forse qualche intoppo con i cantieri, prima si diceva no, la Corte, la Corte Costituzionale lo boccerà, poi in realtà mi sa che le sentenze della Corte non sono mai
andate
in porto.
Aspetta, ma te quale Corte intendi?
Corte Costituzionale albanese.
Eh no, perché sei arrivato di fronte a quella europea, no ovviamente non Corte Costituzionale,
Corte
però,
Costituzionale.
Perché non c'è la Costituzione europea, però davanti alle Corti europee è arrivato. Tant'è che c'è anche qualche battibecco in merito, quindi sì, no, sapevo sì. Dei problemi dei cantieri, però cioè, devono analizzare il fatto che ci sia di mezzo qualche punto che non è esattamente chiaro, però a parte
vabbè,
questo sì.
Fatto questo, no, però proprio più che per appunto sul soffermarci sul è un accordo giusto o un accordo sbagliato, sul fatto che noi però questo accordo intanto ce l'abbiamo, come prima no l'accordo mi sembra che doveva essere con la Tunisia. Che poi alla fine non andò in porto per alcune problematiche, penso anche a questo giro legali. E con l'Albania l'accordo pare che ci sia, poi è chiaro, bisognerà verificare, bisognerà fare tutte le verifiche del caso, però l'accordo in caso venga passato c'è. In Europa uguale, in Europa ci siamo in un certo senso fatti valere, anche qualche volta proprio a scapito della stessa Italia, ma che ha preso delle posizioni di forza. Basta vedere le posizioni che prese Giorgia Meloni sullo sbarco dei migranti, che non sbarcarono poi alla fine in Italia, sbarcarono in Francia, no? Tant'è che all'ultimo G7, a nostra presidenza, Macron e Meloni, diciamo che la tensione era percepibile, ecco, si poteva quasi tagliare. E è chiaro che ci sono dei problemi. Il nostro Ministero degli Esteri ha delle criticità che nascono secondo me da una scarsa proprio valutazione dell'Italia a livello europeo e a livello anche internazionale, perché in questi ultimi anni l'Italia non è stato quel regista politico a livello estero. Però io vedo in Antonio Tajani una persona che ha competenza. Gli manca secondo me il carisma che aveva il cavaliere Silvio Berlusconi. Però alla guida di un partito come Forza Italia io lo vedo come una persona che può fare tanto, ecco, che potrebbe riportare Forza Italia anche come attore principale italiano, ma che si deve impegnare, ecco. Ora non per attaccarlo per le pizzette, però se volessimo fare un paragone con l'articolo di Domani, è il momento di togliere quella pizzetta, di togliere quel caffè e di imporsi proprio come regista anche a livello italiano, ecco.
Ok, guarda, allora partendo un attimo da Berlusconi, che riesce a farci parlare anche dall'oltretomba, che è sta cosa incredibile, è il fatto che proprio come sotto Berlusconi, anche sotto il governo Meloni, ma in realtà sotto un po' tutti i governi, specie però questi due, l'azione estera è di fatto coordinata, è nei suoi poteri, dal governo, vale a dire dalla Presidente del Consiglio in questo caso, e non so quanto vada bene, cioè vale a dire va bene di per sé, però rende sempre più marginale, così come rende marginale nella produzione delle leggi il ruolo del Parlamento agendo per sogni decreti, rende marginale anche la figura del Ministro degli Esteri, che dovrebbe avere, come dici te, le competenze per poterlo fare, ma di fatto o non riesce ad agire o non vuole agire, quindi magari con l'unione di questi due effetti decide di dedicarsi agli affari del transatlantico, che appunto
è vero, è anche vero, Flavio, ora cerchiamo di tagliare il più possibile. Sì, no, ma dobbiamo ricordarci che l'Italia di per sé, in un'Europa che già come Europa, proprio come ente governativo Europa, non è che abbia molto rilievo, l'Italia in un conflitto importante come quello in Medio Oriente si può far spostare Hezbollah dalla Blue Line, può mettere in sicurezza le truppe, confini con Libano, però non può fare tanto.
Io credo che Tajani, insomma, ecco, per riassumere un po' quello che volevo dire, perché poi appunto dobbiamo finire il programma, comunque sia, la politica estera dovrebbe avere un indirizzo. Quello di Berlusconi non era un indirizzo, era di fatto tessere una rete che portasse tutto sommato a stare tranquilli fino a domani, poi non aveva di fatto un punto finale, tant'è che appunto abbiamo preso un po' di tutto. Quindi prendere un indirizzo finale, soprattutto come dici, togliere la pizzetta e il caffè e lasciare Forza Italia a qualcun altro, perché come dici te, Tajani non ha il carisma per poterlo fare. Io so che tu sostieni che Forza Italia andrà bene, io sostengo che invece debba riformarsi. Ecco, forse tutto questo porterebbe magari ad avere dei corpi diplomatici che rispondono a delle direttive anche in situazioni più complicate di una semplice trattativa multilaterale, anche quando appunto cadono le bombe e i trattati di pace diventano più difficili.
E con questa il nostro Flavio ha chiuso questa bella puntata di Destra e Sinistra, e noi ci rivediamo sempre qui su Radio Incontri in Blu con Destra e Sinistra venerdì mattina sempre alle 9 di mattina, ovviamente. E adesso vi lasciamo sempre con un po' di musica, con i Bastille e con la loro Icarus.
Is what they all say. You'll drink yourself to death. Look who makes their own bed, lies right down with it.